Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. E poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Una vite hai strappato dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Estendeva i suoi tralci fino al mare e fino al fiume i suoi germogli. È un salmo che parla di una vigna che è stata strappata dalla terra d'Egitto e è stata piantata nella terra di Israele, proprio perché tra il mare e il fiume Giordano ha tutta la sua estensione. Questa vigna è Israele, è il popolo di Dio, un popolo che Dio si è scelto non perché fosse migliore di tutti gli altri popoli, ma perché era stato pensato per essere luce delle nazioni, per portare frutto nella misura in cui si sarebbe rimasto attaccato fedelmente alla legge del Signore. Quella legge, la Torah, la legge degli ebrei, gli avrebbe insegnato come vivere, come comportarsi, come onorare Dio, come onorare la vita, come onorare le relazioni, insomma un modo per ragionare secondo Dio. Ma nel momento in cui questo Vangelo viene predicato, viene redatto, la Chiesa che sta nascendo ormai alla fine del primo secolo cristiano, che ascolta queste parole, davanti agli occhi ha un'altra immagine, all'immagine di un Israele che non c'è più, o almeno non c'è più come era stato pensato. Perché il popolo se n'è andato nella diaspora, non sta più nella terra di Israele, insomma, quelli che contano non ci sono più. Lo stesso Tempio, che era il luogo della relazione con Dio, che portava peraltro anche disegni di tralci, di vite, proprio perché indicava la presenza di Dio e del popolo insieme, pure quello era stato distrutto. Ora, a te può darsi che non faccia nessun effetto tutto questo, ma chi aveva visto o almeno aveva sentito parlare di quelle cose, ne aveva percepito il dramma o forse l'aveva vissuto, e sentendo la nostalgia di una identità, quella della vigna che Dio si era costruito, si era piantato in qualche modo, quando sente queste parole, Gesù che dice: Io sono la vera vite. È uno sconcerto per loro. Come tu sei la vera vite? Che vuol dire? È lo stesso Signore che in un altro momento, sempre in un'altra ultima cena come questa di Giovanni, siamo al capitolo 15, dirà, posto dire questo è il pane dell'afflizione, questo è il vino che abbiamo bevuto, dirà questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ha la stessa valenza quello che sta dicendo qua. Io sono la vera vite, io sono il nuovo Israele. Io sono l'origine di un popolo che è destinato a portare frutto perché tutti se ne possano nutrire. Questa volta un frutto che anche gli altri trovino commestibile, buono e gustoso. Se la Torah era preclusa a tutto il resto del genere umano, questa parola invece, questa linfa vitale che promana dal Cristo, che è il ceppo di questa vigna, questa è destinata a sfamare tutti gli uomini, anche i peccatori, anche i lontani. E questo è lo sconcerto. E Gesù lo dice chiaramente: se uno rimane attaccato a questa vite, la linfa passa e giunge dove deve giungere. Se uno non rimane attaccato, la linfa non passa, e non conta più niente quel tratto, quel tralcio. Poi, non lo sapete, ma i tralci della vita non valgono niente. Valgono finché stanno attaccati e portano e fanno la luva. Ma se tu li tagli, non sono buoni per fare niente, manco per farci il fuoco, perché bruciano subito, sono leggeri. Dunque, quando il vignaiolo agisce sulla vite è perché porti più frutto, non perché voglia tagliarla così a detrimento della vite. E dice Gesù, quello che vi rende mondi, quello che vi rende appartenenti a questa vigna, è la parola che io vi ho dato. Tu dirai, ma qual è questa parola che lui ci ha dato? È la parola che egli vive, egli, il Verbo incarnato, è l'obbedienza che egli fa al Padre fino alla morte e alla morte di croce. E allora apri agli uomini una logica, una nuova legge. Vivere per lui morire. Vivere in lui morire, perché viva il mondo. Lo diceva anche Giovanni nella lettera che abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Dice il suo comandamento è che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo, cioè nella vocazione, nell'identità e nella missione del Verbo, che pur essendo di natura divina non ha considerato questo come un tesoro geloso, ma si è preso la nostra carne, la nostra scandalosa carne, la tua no forse, ma quella del tuo vicino per te è scandalosa, quindi pure la tua per lui. E che ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato. Che ci amiamo gli uni gli altri come lui ha amato noi, lo ricordate, no? E dice, da questo conosciamo che Dio dimora in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Allora qual è la linfa che passa per questi tralci che promana dal Cristo e che raggiunge anche gli altri? È lo Spirito Santo, è lo Spirito di Dio. Noi l'abbiamo ricevuto. Non dimora in noi solamente, ma attraverso di noi raggiunge quelli che lo Spirito e il Cristo non hanno mai conosciuto. E come li raggiungerà? Boh, secondo la tua vocazione, secondo quello che Dio ha chiesto a te. Forse uno sarà un predicatore, forse uno sarà un apostolo, forse un altro sarà uno che guarisce, forse uno soccorrerà i poveri. La Chiesa così agisce. Guai a una Chiesa che non ha carismi. Guai a una Chiesa che si dice tale, che difende grandi, no, grandi valori, ma poi alla fine non lascia passare questa linfa, cioè questo spirito. Gli uomini non devono vedere come facciamo i nostri raduni, né le nostre processioni, non come diciamo bene le nostre preghiere. Devono vedere che abbiamo lo spirito del Signore e che questo spirito è una profezia per il mondo, è una profezia per la nostra storia, si vede nelle cose che facciamo, nelle realtà che scegliamo, anche come viviamo e come moriamo e finalmente ne può gustare anche il profumo di questa presenza. Perché chi vede lo spirito, chi vede in realtà? Una colomba che scende? No, vede il volto di Cristo. E se noi abbiamo lo spirito, la gente non ci chiamerà cristiani, ma ci chiamerà Cristi, come noi siamo costituiti attraverso il battesimo. È una grande vocazione. Guai all'uomo che dica, ma è troppo difficile, è troppo. Perché se dice che è troppo difficile, o troppo lontano, o troppo non so cosa, negherebbe l'incarnazione del Verbo, negherebbe l'umiliazione del Verbo che è diventato carne. Direbbe a Gesù: sei diventato carne, ma è troppo difficile. Ma come è troppo difficile? Ma come? La nostra storia non sarebbe più luogo della manifestazione della gloria del Verbo. Se non lo è, siamo perduti, siamo come questi tralci che quando vengono tagliati vengono buttati al fuoco e non valgono niente. In questo, dice Gesù, è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli, cioè che camminiate con me, che vi lasciate accompagnare dalla mia sapienza, che siate il luogo dove la mia sapienza abita, cioè lo Spirito, e che questo Spirito porti frutto nelle relazioni che avrete con gli altri. Tutti se ne devono andare dalla relazione con noi, perdonati, riconciliati, conosciuti, guariti, amati in una parola. Questa è la Chiesa, questo è il corpo di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, dalla vite che hai divelto dall'Egitto hai fatto germogliare un ramo nuovo, la tua Chiesa Santa. L'hai posta come segno tra le nazioni perché guidasse gli uomini verso la salvezza. E hai chiamato anche noi a far parte della tua famiglia, perché non solo conoscessimo le tue leggi e per praticarle, ma perché fossimo riempiti e visitati dal tuo Spirito. Fa che possiamo collaborare alla costruzione del Regno, perché ogni uomo conosca il volto del tuo Figlio e si converta. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Chiama nuovi operai per la tua messe, uomini secondo il tuo cuore, persone che tu hai conosciuto fin dalla fondazione del mondo. Chiamale in questo tempo, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, perdonaci per non averti testimoniato fino al sangue, per esserci ritagliati le nostre comodità, per aver chiuso il cuore alla chiamata all'evangelizzazione, per non aver testimoniato la riconciliazione e il perdono. Fa di noi un popolo di redenti, tutto il mondo possa gioirne. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda gli uomini di questo tempo. A causa della paura della morte, della lotta strenua che compiono contro la malattia, della paura della povertà, sono sballottati come onde agitate, alla mercé di uomini di pochi scrupoli che per i loro interessi traviano le nostre vie. Ti preghiamo, Padre Santo, non abbandonarci alla tentazione, non lasciarci soli in questo tempo, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ora ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci i loro cuori, li scruti, sai quali sono i loro pensieri, le loro paure, mettili al riparo da ogni insidia. Dalle seduzioni del maligno proteggili, nel peccato sostienili e perdonali. Guariscili nel corpo, guariscili nello spirito. Fanne una chiesa di adoratori e di apostoli, di veri testimoni, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.